Ecco carissimi, siamo qui in questa per meditare sul Vangelo della 19ª domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore. Ma abbiamo anche una prima lettura interessante. Moderna direi, che voglio leggermi dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Ecco carissimi, vi ho detto questo perché questa lettura fa seguito alla famosa crisi di Elia. Vi avevo fatto la domanda una volta: pensate che l'esaurimento nervoso sia una malattia moderna? Ebbene no, ce l'aveva già Elia, non solo Elia, ma anche Mosè. Anche Mosè, la settimana scorsa abbiamo letto nella prima lettura: «Signore, se devi trattarmi così, piuttosto fammi morire!» Elia non ne poteva più: «Signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri!» Tanto per dirvi che, siccome nel Vangelo abbiamo la tempesta non risparmia nessuno, la tempesta c'è sempre stata. E mi piace questa quella lettura di Elia quando dice: «Signore, non sono migliore dei miei padri», eccetera, perché è realista, mostra anche non solo la forza di questi grandi profeti di Dio, ma anche la loro debolezza. E questo ci rassicura, perché se vediamo solo la forza e le grandi gesta, diciamo: «Ma io non sono a quel livello lì, io sono esattamente il contrario». Mentre se vediamo un po' anche la loro debolezza, diciamo: «Allora, siamo della stessa stirpe, sono anche loro della nostra razza, hanno sperimentato anche loro la fatica, il non poterne più». E cosa facevano quando non ne potevano più? Dobbiamo prendere esempio, eh? Non ce la faccio più, l'altra volta Mosè, signore, non ce la faccio più. Dobbiamo dirlo al Signore dobbiamo dirlo, perché ce lo dice Lui: «Venite a me quando siete affaticati e oppressi e non ce la fate più, e io vi darò forze nuove». Dobbiamo dirlo al Signore non solo è permesso È obbligatorio. Non dirlo agli altri non serve a niente, perché rischiamo anche l'incomprensione. Ognuno capisce quello che sperimenta, se non lo sperimenta non lo capisce. Ma al Signore bisogna assolutamente dirlo, perché cosa era successo ad Elia l'altra volta che diceva prendimi perché non sono migliore dei miei padri, e il Signore gli dice mangia perché è ancora troppo lungo il cammino per te. Ecco, dopo aver detto al Signore non ce la faccio più, cosa è successo? Che ce la fa di nuovo, non solo ce la fa di nuovo, ce la fa per camminare 40 giorni e 40 notti fino all'Oreb, quindi è stato un maratoneta. Ecco, allora adesso guardiamo un po' il Vangelo. Il Vangelo della tempesta. Passiamo dalla trasfigurazione di Gesù. Gesù l'abbiamo visto trasfigurato la volta scorsa. Questo vediamo, questa volta vediamo gli apostoli sfigurati dalla fatica e dalla tempesta. Qui ci mostra questa scena, che la barca è una scena misteriosa. La barca distava ancora molte miglia e dalla riva era sballottata dalle onde. E sul far della notte, vedete, interviene Gesù sul far della notte. Lui, Gesù, viene nelle nostre notti e camminava sulle acque. Per lui camminare sulle acque è normale, non ha bisogno di terraferma, ma non è normale camminare sulle acque, solo che era notte, e oltretutto era una notte da streghe, con una tempesta scatenata, e gli apostoli non lo riconoscono, lo credono un fantasma. In una notte così ci mancava solo il fantasma. Una notte così. Quindi Pietro dice: se sei tu, non era per niente sicuro che fosse lui. Se sei tu. E il Signore dice: coraggio, non abbiate paura, sono io, non abbiate paura. Se sei tu, dimmi di venire a te. E lui comincia a camminare sulle acque. Poi c'è scritto: c'era il vento. E allora Pietro cominciò ad affondare, ma non è perché c'era il vento che Pietro cominciò ad affondare. Camminare sulle acque, che ci sia il vento o che non ci sia il vento, non è per niente naturale. Anche senza vento provate a camminare sulle acque, se vi reggono le acque. Quindi Pietro comincia ad affondare quando non guarda più verso il Signore, non guarda più verso il Signore. Quindi prima aveva avuto già il dubbio, se sei tu, un dubbio, poi il Signore, coraggio, sono io, crede, adesso dubita di nuovo, vedete? Gli alti e bassi della fede, adesso dubita di nuovo e comincia ad affondare. E questo grido di aiuto che deve salire, quando camminiamo, a volte si tratta non solo di camminare sulle acque, ma di camminare sulla tempesta. E a volte siamo anche noi che abbiamo bisogno di essere rassicurati, diciamo come Pietro: se sei tu, so che ci sei, ma dove sei? Allora bisogna cominciare a fare un passo nella fede, bisogna cominciare a camminare su acque, cioè a credere a quello che non vediamo, a credere a quello che non è evidente. È così che vinciamo il vento del dubbio, il vento. Può essere anche raffigurato dal dubbio nella nostra mente. Quindi, ed è questo che ha fatto affondare Pietro, è il dubbio, non il vento esteriore, il vento interiore. E infatti il Signore gli dice: uomo di poca fede, perché Hai dubitato. Allora, questa scena la possiamo applicare a noi, eh? Remiamo in un mare agitato. Adesso si rema proprio controcorrente, perché non siamo più in una società cristiana. I valori cristiani stanno scomparendo. Quindi dobbiamo proprio remare controcorrente. E abbiamo questo ambiente che potrebbe essere il lago, in cui remiamo. Allora, il lago in ambiente semitico non aveva per niente il significato poetico che gli diamo noi, l'acqua manda riverberi di luce, il sole fa scintillare la distesa dell'oceano. Questa è poesia, ma le acque nell'ambiente semitico avevano anche il significato delle forze oscure che ribolliscono dentro, che sono le prove, che sono le tentazioni. Infatti, nell'Apocalisse c'è scritto, quando si parla della Gerusalemme celeste, c'è scritto: e il mare non c'era più, non ci sarà più il mare con queste forze oscure che attaccano la vita dell'uomo con prove a non finire, tentazioni, malattie, e scatenano la tempesta, e scatenano la tempesta, e scatenano. Qui si parla di vento atmosferico, c'era il vento e Pietro cominciò a affondare, ma più che vento atmosferico c'era quello della paura. Paura perché non ha creduto, è un fantasma, quindi era incredulo, ha voluto un segno e poi ha dubitato di nuovo, e il Signore ha dovuto ricontattarlo. Allora, dobbiamo avere questa fiducia nel Signore quando c'è la tempesta. Quando c'è la tempesta, dobbiamo ricordarci che il Signore c'è, che dice anche a noi: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ma come dice anche il Vangelo, lo dicono anche i salmi: Signore, nella barca c'è, ma dorme. E i salmi dicono: svegliati, Signore, perché dormi? E dobbiamo dirglielo anche noi: ma svegliati, Signore, questa povera barchetta sta andando alla deriva. Quindi, quante volte ci capita di affondare pur sapendo che Egli è vicino, pur sapendo che Egli è sulla barca? E ce la vediamo brutta, siamo nella barca, siamo nella barca, ma la barca deve attraversare delle tempeste. Allora, c'è uno scrittore ecclesiastico, celeberrimo Origene, no? Che commenta questo Vangelo, perché c'è scritto all'inizio: il Signore li costrinse ad imbarcarsi. E Origene dice: se affronti la tempesta, se sei in mezzo alla tempesta, ricordati che il Signore ti ha costretto ad imbarcarti. E quindi affronta la tempesta e vai avanti, e vai avanti. Ma mi veniva da fare una riflessione. Mi veniva da fare una riflessione. La vita è una grande traversata, eh? Questa traversata la dobbiamo fare. E quando ci sono le tempeste, vi do qualche regoletta per affrontare le tempeste, no? Quando c'è la tempesta, mai guardare la tempesta, mai. Primo. Come Pietro, quando ha cominciato a guardare il vento, a guardare, si è spaventato. Secondo, mai guardare noi stessi, che non abbiamo la forza di affrontare da soli la tempesta. E terzo, tenere gli occhi fissi sul Signore. Allora la superiamo la tempesta, ma se no non la superiamo. Questa grande traversata, dobbiamo lasciare il timone al capitano. Deve guidare lui, pilotare lui. E questa traversata c'è per tutti, ma è la vita la traversata, ma mi veniva da fare una riflessione. Ce l'abbiamo sotto gli occhi, ce l'abbiamo sotto gli occhi questa situazione, soprattutto nei paesi, nei paesi dove il tenore di vita è alto, si vive bene, insomma. Cosa si vede? Qual è la percentuale più alta? La percentuale più alta è quella dei suicidi. Questi rifiutano di fare la traversata. Tremendo questo, è tremendo perché dobbiamo fare la traversata? Ma perché dobbiamo approdare all'altra riva? C'è qualcuno che si aspetta a braccia aperte, coraggio, sono io. Se chi interrompe la traversata non arriverà mai all'altra riva. Bisogna gridare al Signore, gridare più forte, Signore vieni in aiuto, ma non interrompere la traversata. E qui si capisce un po' questa parola, li costrinse ad imbarcarsi, e a volte la vita è dura, perché siamo stati costretti, nel senso che non l'abbiamo scelta noi la vita, è un grande dono, ci permetterà di approdare all'abbraccio con Lui, ma siamo stati scelti da altri, è qualcun altro che l'ha deciso, eh? Quindi in questo senso possiamo proprio dire che siamo stati costretti ad imbarcarci. Ma dobbiamo pensare che per superare i periodi difficili, dobbiamo pensare che avevo letto una volta, io sono appassionata di musica, soprattutto musica sinfonica, ma c'è anche soprattutto nella musica lirica a volte c'è la tragedia in cinque atti, no? Allora, il primo atto è la tempesta, è appunto la scena peggiore. Poi c'è il miglioramento, poi c'è la risoluzione, poi c'è la vittoria. Allora, noi dobbiamo sempre dirci: questo è solo il primo atto. Cambierà la scena, cambierà lo scenario, come si dice in termini popolari. Dopo la tempesta viene il sereno, mai fissarci sulla tempesta, ma fissarci sul sereno, perché comunque questo sereno arriverà, io ogni tanto mi dico, martedì avremo l'assunta, tutti arriveremo lì, lì fra 1000 anni non mi ricorderò più delle prove di adesso, anche fra 500 anni non me le ricorderò più. Bisogna guardare lontano, 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 lontano nel futuro, lontano, lontano, lontano. Quindi sapere che il Signore è presente e a volte dorme, bisogna svegliarlo, bisogna svegliarlo. Quindi la più grande sfida è fidarsi di Lui, non cercare sicurezze. Non affonderemo finché non camminere. Ecco carissimi, c'è stata un'interruzione tecnica, è caduta la linea. Allora, quando siamo nella tempesta, dobbiamo alzare gli occhi al Signore e dire: tu ci sei, coraggio, sono io, non temere, e allora sentiremo l'aiuto suo, ma dobbiamo crederlo lì, presente, vivo, perché sennò a volte siamo anche noi come Pietro, lo crediamo un fantasma, diciamo sì, c'è, ma va a sapere dov'è, e quindi non facciamo tanto l'esperienza della sua presenza, facciamo piuttosto l'esperienza della sua assenza, ma dobbiamo chiedere al Signore che, e come dice un salmo, al risveglio mi sazierò della tua presenza. Dobbiamo chiedere al Signore il dono della rivelazione della sua presenza, che lo sentiamo presente nella nostra vita, lo vediamo operante, allora tutte le paure, spariranno. E vorrei, avevo già accennato l'altra volta, ma la festa dell'Assunta sarà proprio martedì, fra 2 giorni, e quindi vorrei parlare anche un po' dell'assunta, questo bellissimo dogma. Pensate che l'assunta è l'ultimo dogma della Chiesa Cattolica, è stato promulgato da Papa Pio XII nel 1950. E il dogma dice proprio appunto che la Madonna è salita in cielo anima e corpo, ma pensate che c'era una grande disputa teologica a quei tempi, no? C'erano quelli che c'erano i mortalisti e gli immortalisti. Allora, i mortalisti sostenevano che Maria era morta, non aveva subito la corruzione del sepolcro, ma era morta. Gli immortalisti dicevano di no, che era salito al cielo viva, non solo non aveva subito la corruzione del sepolcro, perché assunta vuol dire non risuscitata, vuol dire proprio assunta in corpo e anima, perché perché se fosse morto sarebbe stato risuscitato. Di Gesù si dice che è stato risuscitato, no? E c'era questa disputa. C'è stata un'apparizione molto, molto riconosciuta, molto attendibile, in cui la Madonna stessa si è pronunciata. Perché io sono contenta di questo, perché noi, già da bambini, insegnavano al catechismo che la morte è entrata, è conseguenza del peccato originale. Dopo il peccato originale è entrata la morte nella vita. Ora, l'unica che è stata preservata dal peccato originale è Maria, quindi non ha dovuto affrontare la morte. È salito in cielo anche col corpo. Non esistono le spoglie mortali di Maria, non è risuscitata dalle sue spoglie mortali. E c'è questa apparizione in cui la Madonna stessa dice, nel mese di agosto, dice: vi chiedete della mia assunzione? Ebbene, sappiate che io sono salita al cielo prima di morire. Quindi lo dice lei stessa, ed è un'apparizione proprio credibile, credibile al 100%. Ed è quello che ci ha sempre insegnato la Chiesa. La Chiesa ci ha sempre insegnato che la Madonna non è morta, che essendo conseguenza del peccato originale la morte, l'unica preservata dal peccato originale, ma non poteva morire, non poteva avere questa conseguenza se è stata preservata da quello che la causa, insomma. E ci sono i bizantini, hanno delle espressioni bellissime, dice Gregorio Palamas, dice della Madonna: lei che sola aveva reso Dio figlio dell'uomo e gli uomini figli di Dio e aveva preso inizio dalla terra, sentite, il giorno dell'assunta giunge in cielo e lo oltrepassa anche, congiungendo le cose di quaggiù con quelle di lassù. Lei, situata al confine tra natura creata e natura increata, il giorno dell'assunta entra definitivamente nella natura increata di Dio. Beh, bellissimo, bellissimo. Maria vestita di un manto regale, splendente di luce divina, entra in cielo e lo oltrepassa anche, il giorno dell'assunta va definitivamente nel cuore di Dio. Quindi per la Madonna non ci fu quella tremenda lacerazione della separazione dell'anima dal corpo, e non deve aspettare la fine del mondo per ritrovare il suo corpo glorioso. È salita in cielo anche col suo corpo e non solo in spirito. Anche questo è un bellissimo trionfo della gloria, come avevamo già visto domenica scorsa nella Trasfigurazione del Signore. E cosa c'entrano queste feste con noi? Uno potrebbe dire: ma cosa c'entra? E c'entrano sì, perché ci fanno intravedere il nostro destino eterno. Domenica scorsa vedevamo Gesù, rifulgente di luce, che mostrò la sua gloria. Maria, piena di grazia sulla terra, e la grazia è il germe della gloria, il giorno dell'assunta fu assunta nella gloria. E anche noi siamo chiamati a essere abitati dalla gloria divina, ad abitare anche noi nelle dimore celesti ed essere abitati dalla gloria divina. Perché la grazia non è altro che il germe della gloria, solo che per noi ci sarà l'inevitabile discesa nel sepolcro, perché noi abbiamo ereditato il peccato originale, poi ci sono i nostri peccati. Quindi, prima di poter vivere in pienezza la realtà della gloria, cioè dell'inabitazione di Dio anche nel nostro corpo e non solo nell'anima, dobbiamo passare dal sepolcro. Per noi il destino è questo. Non lo sarebbe stato se senza il peccato. Perché Maria ha potuto salire in cielo anche col suo corpo? Perché una natura integra che non ha peccato, come sarebbe stata la natura prima del peccato originale e la natura anche della Madonna preservata dal peccato originale, conserva le sue facoltà gerarchizzate, cioè le facoltà superiori, che sono l'intelligenza e la volontà, dominano anche sul resto, dominano anche sul corpo. Prima del peccato originale non c'erano malattie. Senza il peccato originale non ci sarebbero malattie. La volontà domina, comanda. Quello che non vuole non gli capita. Quindi non vogliamo né malattie, né invecchiamento, né niente. Abbiamo tutto quello che non vogliamo. Se non fossimo discendenti di Adamo, se non ci fosse stato il peccato, queste cose regneremmo noi nel nostro corpo, comanderemmo noi al male di andarsene, se ne andrebbe. Invece così, come diceva Padre Molinier, questo periodo è il periodo della anormalità. Le due normalità, quelle come voleva Dio all'inizio, sono il paradiso terrestre prima del peccato originale e la visione beatifica dopo, quando saremo perfettamente in Dio, completamente in Dio, non potremo più, saremo, non so come dire, un solo tessuto con Dio, saremo dello stesso tessuto di Dio, non ci saranno più zone contraria a lui, cioè al peccato, non esisteranno più, e avremo anche quelle proprietà nel corpo, le proprietà dei corpi gloriosi, ne parla San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica, le riassumo in quattro, perché questo è il nostro destino eterno, meno male, questo destino qua passa, terreno, ma quello eterno durerà e vivremo sempre di quello. Allora, le proprietà dei corpi gloriosi sono: primo, l'impassibilità, non soffriremo più, non si patirà più. La sottigliezza, ci muoveremo con l'agilità del pensiero. Io desidero, che so, essere a Roma e sono a Roma perché non ho la pesantezza della materia, del corpo. L'immortalità, non moriremo più, e l'invulnerabilità, non saremo più soggetti a nessun tipo di incidente, e anche la scienza infusa, avremo la scienza di Dio che cola in noi, che scorre in noi. Quindi Maria ha subito avuto anche per il corpo tutte queste prerogative. E la fine della vita di Maria Santissima, la sua assunzione, assunzione per noi cattolici e dormizione per i fratelli ortodossi, fu un trasporto di amore. Il suo desiderio di riunirsi al suo Dio e al suo figlio fu così grande che la trasportò davvero anche con il corpo nel luogo di gloria. Oppure potremmo anche dire l'irruzione della gloria e dell'amore divino furono così forti che la sua natura non resse più e volò dal suo Signore per un eccesso d'amore. Come dice San Giovanni della Croce in un cantico: o fiamma d'amor viva che soave ferisci l'anima mia nel suo profondo centro, se vuoi ormai finisci, rompi la tela, questo dolce incontro. Ecco, questa è la prima strofa della fiamma viva d'amore. Quindi, se non fosse avvenuta la tremenda catastrofe del peccato originale e la natura fosse rimasta integra, anche Adamo ed Eva e noi al loro seguito avremmo potuto passare dal paradiso terrestre a quello celeste senza morire, perché senza il peccato le facoltà spirituali, che sono l'intelligenza e la volontà, sarebbero state più forti di quelle corporee e avrebbero avuto il predominio. Sarebbe bastato avere un forte desiderio della visione beatifica, come è successo a Maria, che questo desiderio si avverava, trasportava anche il corpo. Mentre adesso c'è come una frattura in noi, siamo come dei giocattoli rotti. Le nostre facoltà superiori non riescono più a dominare su quelle inferiori. Lo vediamo, la nostra volontà ha un bel volere, cose belle e buone, sperimento il contrario. Chi vuole la malattia? Nessuno. Chi vuole l'invecchiamento? Nessuno. Eppure ci sono. Ma sono transitori, come diceva Don Tonino Bello, la croce è collocazione provvisoria. Arriverà per tutti le 3 del pomeriggio in cui deporremo per sempre la nostra croce e vivremo nel Signore, nella gioia eterna. Ecco, è quello che celebreremo martedì nella festa di Maria Assunta in cielo. Preghiamola, preghiamola, preghiamola che ci venga in soccorso, che ci dia un po' le sue prerogative, perché lei condivide tutto, non tiene niente per sé. Ah, che ci dia la sua purezza, la sua immacolatezza, la sua bellezza, anche fisica, insomma, ci dia tutti questi doni. Ecco, io vorrei terminare Avevo fatto una vitamina spirituale per Maria, ma non ce l'ho davanti, speriamo di ricordarmi la memoria. Maria splendente, vestita d'un manto regale, splendente di luce divina, entra nella gioia del suo Signore, lei, natura creata, entra definitivamente nella natura increata di Dio. Maria, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Ecco, carissimi, allora vi auguro una santa festa dell'Assunta, una buona domenica domani. Se avete domande o chiarimenti, il numero è 338 7553847 e ciao a tutti da Vilma.